allora 10:48 torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare di un presidio in solidarietà che ci sarà martedì 16 maggio alle ore 14 presso il Tribunale di Pisa in Piazza della Repubblica, ma intanto volevamo iniziarne a parlare, vogliamo farlo con un compagno del collettivo antipsichiatrico Arto che è con noi. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti, sono Alberto del collettivo antipsichiatrico, ci sentiamo ogni tanto,
sì,
succede sempre,
sì,
di tutto.
Sì. Giusto per inquadrare la questione, il 16 maggio prossimo alle ore 14, dicevamo, presso il Tribunale di Pisa ci sarà una nuova udienza per i maltrattamenti avvenuti nella struttura di Montalto di Fauglia gestita dalla Fondazione Stella Maris. C'è chi lo ha definito il più grande processo per maltrattamenti su persone portatrici di disabilità in Italia, ma è un processo così lento e quindi il pericolo anche di pregiudicare l'andamento delle udienze è piuttosto serio. Ci sono numerose parti civili al processo, parliamo di 17 imputati accusati di aver maltrattato 23 persone affette da spettro autistico e altre gravi neuropatie in questa struttura, appunto, della Fondazione Stella Maris, considerata anche una struttura ospedaliera di rilievo nazionale di alta specializzazione per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, come loro stessi scrivono sul loro stesso sito. Lasciamo a te la parola per raccontarci questa storia.
Questa storia si trascina da tanti anni, perché appunto è del 2016 gli accadimenti, quando alcuni genitori, in particolare i genitori di un ragazzino che aveva dei lividi addosso, hanno voluto avvisare la magistratura e i carabinieri, che hanno piazzato le telecamere per ben 3 mesi nell'anno 2016, nell'estate 2016, e hanno ritratto ben 208 episodi di maltrattamenti, ingiurie, una cosa che era diventata strutturale, comportamenti che erano diventati strutturali proprio, lo facevano un po' tutti, sono 17 gli imputati, 2 sono usciti subito nel primo grado, fra cui il direttore generale Kutayar, che ha preso una condanna a 2 anni e 8 mesi, quindi non è da poco, però continua a esercitare fra l'altro il suo ruolo di direttore generale della Stella Maris, e anche un altro operatore era uscito patteggiando. Adesso invece c'è il processo d'appello per altri 15 imputati, fra cui 2 dottoresse e il responsabile proprio della struttura di Fauglia. E però appunto il fatto che ci siano tantissimi testimoni, il processo si trascina da tanti anni, quindi chiaramente il rischio prescrizione c'è. Ora noi come collettivo politico antipsichiatrico non è che crediamo nella giustizia, noi andiamo sotto il tribunale soprattutto a dare solidarietà alle vittime, ai genitori, ci sarà con noi anche la mamma di un ragazzo che è morto dopo il ricovero in quella struttura, non direttamente lì ma per l'assunzione di psicofarmaci che gli avevano aumentato tantissimo e che gli hanno provocato una disfagia che poi ha provocato il suo soffocamento, quindi questo è un processo parallelo che ci sarà poi più avanti. Però ecco, per dire, questa è una struttura dove avvenivano da tempo questi maltrattamenti, per fortuna appunto sono venuti fuori, ma questo è una delle tante strutture disseminate in Italia. Noi vogliamo porre un po' l'accento su questo, no? Accendere un po' i riflettori su questa vicenda che fra l'altro non ha avuto un rilievo nazionale, si è saputo un po' in Toscana quando è venuta fuori, ma non ha avuto il rilievo che avrebbe dovuto avere, perché questa è una delle tantissime strutture diffuse nel nostro territorio nazionale dove purtroppo le telecamere non entrano e anche i parenti hanno difficoltà a capire cosa succede realmente lì dentro, l'abuso di farmaci è la regola. E quindi insomma noi vogliamo attenzionare un po' questo processo, per questo che abbiamo chiamato questo presidio, dovrebbero venire appunto anche i genitori eccetera, proprio per starci un po' dietro e fare in modo che non finisca nel dimenticatoio, insomma, perché poi queste cose qua, questi avvenimenti, le violenze che avvenivano lì dentro, se si leggono le carte del processo, in particolare quelli della parti civili, no? che hanno un po' ricostruito la vicenda, si capisce come poi diventa veramente una cosa d'abitudine, cioè chi entra dentro, l'operatore anche più sensibile che entra a lavorare in quelle strutture, spesso si trova in un ambiente per cui tutti lo fanno, se non lo faccio anch'io mi guardano male, magari mi fanno mobbing, perdo il lavoro, quindi lo faccio anch'io, e quindi avvenivano questi episodi magari non grosse cose, no? Strattonamenti, tirate per le orecchie, tirate di capelli, urli, fatti però in luoghi dove ci sono tutti nel refettorio, in modo di fare uno scherno davanti a tutti, no? Prendere in giro le persone mentre si mangiano, prenderli per le orecchie, trascinarli. Quindi sono episodi anche brutti proprio perché avvenuti in un contesto in cui tutti gli altri pazienti, tra virgolette, assistono al maltrattamento, quindi diventa quasi una minaccia per tutti. Ecco, questi comportamenti si sono estesi talmente tanto che ormai era diventata la norma. È il famoso effetto Lucifero, no? Che il famoso psichiatra Philip Zimbardo, quando fece l'esperimento della finta prigione, si accorse che appunto le persone, anche le più tranquille, le più ben intenzionate, entrate in una struttura, in un'istituzione totale, quindi con una catena di comando precisa, un direttore che magari non sa o fa finta di nulla o addirittura è d'accordo, succede che tutti gli altri dipendenti, tutti quelli che lavorano dentro, alla fine prendono questo atteggiamento, lo chiamano effetto Lucifero gli psicologi, no? È un po' questo che noi vogliamo mettere in evidenza, quindi saremo lì sotto già dalle due, poi vediamo un po', perché spesso questi processi poi hanno dei rinvii eccetera, però insomma noi vogliamo esserci, abbiamo chiesto dall'una e mezza alle sette, c'è la possibilità di essere lì, chiediamo a tutte le persone sensibili di venire insomma, anche per dare un appoggio a questi genitori che si sono visti, pensate voi, essere un genitore di un ragazzo che viene ospitato in una struttura che dovrebbe essere d'aiuto, che dovrebbe aiutarlo a uscire perlomeno a convivere col suo spettro autistico, con le sue difficoltà, e poi scoprire che avvengono certe cose, chiaramente si rimane, immagino il loro stato d'animo. E poi un'altra cosa molto evidente, proprio l'abuso di psicofarmaci che veniva fatto. Pensate che il ragazzo che è morto, Sondra, la madre di questo ragazzo, che ha scritto fra l'altro un bellissimo libro sulla storia di suo figlio che è morto a 26 anni, è morto per un episodio di disfagia, cioè di soffocamento. Ecco, questo soffocamento è proprio scritto nel referto fatto dalle parti civili, e che è dovuto all'abuso di psicofarmaci, in particolare alla clozapina, che è un farmaco fra l'altro molto diffuso, che fra gli effetti collaterali c'è proprio la disfagia, cioè il soffocamento. Questo tipo di disfagia gli era già avvenuta all'interno della struttura dove veniva spesso ospitato. Una volta che è venuto a casa un weekend, i genitori non sono mai stati avvertiti che erano successi questi episodi, che erano riusciti a salvarlo all'ultimo momento con la manovra di Heimlich, si chiama, una manovra per tirar fuori il boccone che rimane indigesto, diciamo, che rimane in mezzo alla trachea. Ecco, questa cosa qua non erano stati avvertiti, e una volta che il ragazzo è andato a casa, ha avuto questo episodio, i genitori non sono riusciti a salvarlo, hanno chiamato l'ambulanza troppo tardi. Quindi c'è un processo parallelo con questo, ma questo per dire che l'uso di questi antipsicotici, psicofarmaci in genere, ha degli effetti collaterali che vanno segnalati a coloro che li somministrano, in questo caso i genitori al figliolo a cui era stato dato non erano neanche stati avvisati, però spesso ci sono questi episodi collaterali che possono causare anche persino la morte. Insomma, questa è una cosa evidenziata, vi ripeto, non la dico io, ma ne parla proprio il dottore che ha fatto la parte civile, diciamo, e spiega proprio che la sintomatologia è inquadrabile tra i sintomi extrapiramidali da antipsicotici, cioè in tutti gli episodi di contrazioni distoniche che hanno interessato anche i muscoli laringei e quelli della deglutizione, causando gravi episodi di dispnea e disfagia, con serio rischio di morte per soffocamento. Quindi questa è una cosa che purtroppo c'è, attenzione, quando si assumono questo tipo di farmaci è bene, è importante leggere bene il bugiardino, perché spesso viene riportato cosa può accadere, e poi non bisogna prenderli per lungo tempo. Questo ormai molti psichiatri per fortuna stanno prendendo posizione dicendo sì, antipsicotici, psicofarmaci possono essere presi magari per breve tempo, però con molta attenzione, e mai per lungo tempo, perché poi veramente possono causare episodi che possono portare anche alla morte, come in questo caso. Cioè, ogni psicofarmaco presenta dei rischi, ecco, molto legati al suicidio, soprattutto a lungo termine.
Assolutamente sì, volevo approfittare per discutere con te anche di un altro aspetto, perché poi è notizia anche di pochi giorni fa, insulti, maltrattamenti anche a persone con disabilità ricoverate in provincia di Brescia, mi sembra di ricordare, in una residenza sanitaria per disabili, quella viene chiamata RSD, seppelliti appunto in una RSD di Brescia. Anche lì vari operatori sono stati accusati di maltrattamenti su pazienti. Allora se ne parla, per fortuna escono fuori queste questioni, voi farete appunto un presidio il 16, ci sembra che appunto anche un po' il nocciolo della questione sia questo tipo di violenza abilista, che è un tipo di violenza connessa appunto alla circostanza di essere agita da persone con un potere, che hanno abilità diverse rispetto a quelle su cui la usano. È abbastanza paradossale dal nostro punto di vista che la risposta a questo tipo di violenza abilista si è ispirata a quello stesso approccio abilista, incapace di cogliere la valenza segregante, marginalizzante e discriminatoria dei luoghi dedicati alle persone portatrici di disabilità, ed è disturbante, ma non ci sorprende ovviamente, l'atteggiamento del tutto acritico dei media, per esempio dei giornali, nel rilanciare le varie notizie. Lo leggevamo adesso proprio su Repubblica questa notizia su Brescia, perché sappiamo come anche appunto i media siano permeati dalla cultura abilista, che appunto al di là del divenire è molto come dire, permea davvero ogni aspetto della nostra cultura, della nostra società, e manca sempre un ragionamento, no? Quando poi non da parte nostra ovviamente, non da parte vostra, ma appunto un discorso più generale, appunto anche la convinzione ancora molto diffusa, e non è vero, no, che la struttura per persone con portatrici di disabilità sia l'unico percorso adatto a loro, che sia inevitabile oppure quello preferibile, ma non è vero, non in assoluta, no? E senza interrogarsi sulla volontà invece di queste persone.
Sì, guardate, se leggete il libro di Sondra, che ha scritto su suo figlio, ci si rende conto di com'è difficile, senz'altro, avere un figliolo che ha problemi di questo tipo.
Assolutamente.
Si evince proprio come l'utilizzo dei psicofarmaci di certe cose non ha aiutato, nel suo caso assolutamente, anzi c'è stato un abuso. Quello che ci preoccupa è che purtroppo questa mentalità si sta diffondendo. Se guardiamo nelle scuole, a noi ci preoccupano soprattutto i minori, in questo momento sono i più sotto attacco di questa tendenza a dare diagnosi, a psichiatrizzare ogni tipo di comportamento. È vero che con la pandemia è aumentato lo stress, è aumentate le difficoltà, ha messo a dura prova molti, soprattutto chi aveva fragilità, un disagio, e quindi però questo ha portato a un'invasione di screening nelle scuole, cioè screening per capire, test neurodiagnostici per capire se i ragazzi sono malati, non malati, però attenzione, cioè è normale che in un momento della crescita, per esempio, succeda un fatto come il Covid, la pandemia che ci blocca in casa per mesi o per anni, succedano dei momenti di difficoltà, ma affrontarli subito affibbiando delle diagnosi è molto pericoloso. Ne parlavamo l'altro giorno, c'è stato un bellissimo due giorni a Milano, organizzata dalla Brigata Basaglia, Contatti si chiama.
Sì, l'abbiamo presentata.
Molto interessante, lì proprio veniva fuori questo aspetto delle diagnosi, che alcuni professori dicono ma però c'è utile dare diagnosi in modo che così si può aiutare i ragazzi. Se noi affibbiamo una diagnosi, a quel punto può intervenire l'istituzione nell'aiutarsi, avvisa un'istituzione, ecco, però questo è un pericolo. Noi dobbiamo invece togliere le diagnosi, fare in modo che non siano diagnosi mediche, non sono patologie, sono stati d'animo che soprattutto nel periodo adolescenziale uno può attraversare, però è ben altro il tipo di aiuto da dare e non è certo il farmaco, insomma, il farmaco annichilisce. Questo purtroppo ci preoccupa, perché la psichiatria veramente sta penetrando in tutti gli ambiti, quello scolastico e quello degli anziani, non ne parliamo, le tante RSA per anziani, dove ancora c'è la contenzione fisica e la contenzione meccanica, esistono, la contenzione è tutto un altro discorso che attraversa tutte le istituzioni ospedaliere, cioè non solo per non solo la psichiatria, gli SPDC, ma davvero anche gli anziani. Addirittura ci parlava una mamma di, ha visto suo bambino appena nato legato al letto, che doveva fargli litio, no? Quando uno gli devono fare, quando nasce, che sa come si chiama, litio, che è un po' giallo e impiegato eccetera, viene gli mettono delle lampade sopra per poterlo illuminare con questa luce che dovrebbe aiutarlo, che senz'altro aiuta. Però ha visto suo figlio di neanche di pochi giorni legato mani e piedi, gli ha fatto un'impressione incredibile. Ecco, questo va bene, un eccesso, però succede che si viene legati in molti reparti ospedalieri, questa è una consuetudine. Si può superare la contenzione meccanica, è provato, ci sono 17 SPDC in Italia, reparti psichiatrici diagnosi cura, che non la fanno, e anche in altre nazioni hanno cominciato a non fare la contenzione meccanica. Meccanica vuol dire essere legati a mani e piedi a un letto. Ecco, almeno questa è un'altra battaglia, se ne è parlato anche appunto a Milano, che si potrebbe portare avanti tutti insieme, insomma, il superamento della contenzione meccanica nelle strutture ospedaliere, negli SPDC e in questi posti dove era rinchiuso Mattia e dove c'erano quei ragazzi, anche lì succedeva la contenzione meccanica. Almeno su questo si può ragionare. È un momento difficile per l'Italia, mi rendo conto che in questo momento stanno passando leggi forcaiole e la gente parla solo di rinchiudere, addirittura la destra cavalca certi episodi che sono accaduti spiacevolissimi, come quello di Pisa, voi sapete, l'hanno ammazzato una psichiatra a botte. Certo che succedono episodi orribili, però non bisogna sul singolo episodio, allora emergenza, cambiamo la legge, introduciamo di nuovo i manicomi, no, qui bisogna anzi uscire dalla custodia cura, no, quello che ha sempre un po' tutta la nostra società, bisogna curarli rinchiudendoli, no, non è rinchiudendoli, non è col sistema custodialistico, ma semmai con l'aiuto di tutta la comunità, una cosa che noi stiamo perdendo proprio per la parcellizzazione, il dividerci che c'è un po', questo hanno contribuito anche i social, ognuno fa per sé, no, è la comunità che aiuta, è lo stare insieme.
E anche l'assenza di persone preparate, è vero questa cosa che tu dici, però non ci sono, cioè ci sono poche reti rispetto ai tanti traumi che le persone vivono. Io davvero lo dico fuori dai denti, mi domando come non avvengano stragi quotidianamente in un paese in cui il trauma è sempre e completamente rimosso, e le persone sono purtroppo costrette a vivere con dei livelli di dissociazione senza un confronto con nessuno, e questo è il chiudiamoli e buttiamo la chiave, così come si dice rispetto al carcere, è la soluzione per non volere, come dicevi tu, pensare ad altro, laddove i finanziamenti in questa direzione non ci sono, dove le reti sociali, appunto, stante la, come dire, un sistema, no, di sviluppo economico, che poi determina anche i comportamenti delle persone a livello individualistico e insomma regressivo e di come dire, ripiegamento su se stessi, al limite in termini soltanto di familismo amorale, per cui soltanto i membri della mia famiglia più prossimi, poi tutto il resto sti cavoli, appunto è la soluzione più semplice, no? Abbiamo visto anche
quella che ci aiuta meno, quella che crea più disagio proprio. E però ragazzi, noi infatti lo diciamo sempre, la cosa più terapeutica è la lotta la lotta e la terapia, cioè trovarsi, discutere insieme delle proprie difficoltà, non isolarsi ma parlare. Guarda, ci hanno chiamato persino in un'università a Firenze, perché anche nell'università ci sono stati degli episodi di suicidio fra i ragazzi. Anche qui dove sto io in Toscana, un ragazzo delle superiori si è buttato dalla finestra una settimana fa a scuola. Cioè, questi sono episodi che fanno capire, ragazzi, qui bisogna, la nostra società crea disagio e non è depressione, è il capitalismo, come hanno scritto su una bellissima maglietta di Adriana Basaglia. Non è depressione, è il capitalismo. Questo modello di società porta inevitabilmente a momenti in cui non ci si sta dentro, e allora facciamo reti sociali, facciamo collettivi, impariamo a ritrovarci, a discutere insieme, a litigare, a scazzarci, però costruiamo cose insieme, se no non si cambia, se no si finisce in una voragine in cui si è soli nelle proprie solitudini digitali, che non danno però nessuna soddisfazione, alla fine sono qualche like o qualche insulto con un altro che ti risponde su WhatsApp, però non è così, trovandosi, creando reti e connessioni e lotta, conflitto sociale, perché solo col conflitto sociale ci sono avanzamenti sociali, ormai questo l'abbiamo imparato, senza conflitto sociale avanzano gli altri, insomma, quello che sta succedendo in questo periodo in Italia. Quindi parliamo a difenderci, invitiamo di nuovo tutti a venire al presidio il 16 maggio ore 12 davanti al Tribunale di Pisa, perché adesso sarà davanti al Tribunale, perché pensate che il primo grado l'avevamo fatto in una sala enorme, la sala congressi di Pisa, perché tanti imputati, tanti testimoni, tante vittime, e adesso siamo ritornati a farlo davanti al tribunale, quindi noi saremo lì, insomma, dalle 2. Abbiamo diffuso un volantino, verrà diffuso, porteremo anche un impianto per ogni tanto dire qualche cosa e seguiremo le fasi del processo. Ripeto, non ci interessa la giustizia, la giustizia non è cosa nostra, è cosa loro, noi ci interessa dare solidarietà alle vittime, non ci interessa il carcere, non crediamo neanche nella pena carceraria, però è importante che la gente sappia, insomma. Grazie anche a voi per l'attenzione.
Grazie sempre a voi, grazie sempre a voi, magari ci risentiamo per il 16. Un abbraccio.
Dai, così vediamo aggiornamenti. Okay. Grazie.
Ciao.